Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.
Buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Ben ritrovati, speriamo di avervi sempre fedeli. Poi, tra parentesi, finalmente abbiamo anche una serie di indicazioni dai nostri ascoltatori, poi vi leggerò verso la fine alcune domande che ci sono pervenute, quindi ci fa piacere sapere che i nostri ascoltatori, o in diretta o in differita, poi vi dirò dove, ci riascoltano. Dove ci potete riascoltare? Appunto su un blog, sul blog diplomaziadintorni.wordpress.com, oppure sul sito di Radio Luis ai podcast, e ci potete scrivere, come vi dicevo, anche a diplomaziadintorni@gmail.com. Scriveteci cosa pensate delle puntate, dei temi, degli ospiti. Sono sicuro che l'ospite e la puntata di questa sera, anzi gli ospiti, perché poi avremo anche un collegamento telefonico, ma l'ospite soprattutto in studio di stasera sarà di estremo interesse per i giovani e anche per chi si interessa appunto a relazioni internazionali, vuole saperne un po' di più. Ho qui con me Simone De Santi. Ciao Simone.
Ciao, grazie mille Stefano, e saluto tutti gli ascoltatori. È un piacere essere qui con voi.
Allora, di cosa parleremo con Simone? Il titolo che abbiamo dato è Come negoziano i diplomatici, il negoziato fra arte e scienza. Direi che è un titolo un po' impegnativo.
Senz'altro, e questo, abbiamo scelto questo titolo perché credo che riflette quello che è oggi il negoziato, sempre più scienza, sempre più tecniche, sempre più metodo scientifico, e questo lo vediamo oggi nella pratica, nella diplomazia, ma anche naturalmente a livello accademico. Siamo alla LUIS e anche qui si studia il negoziato come una scienza.
Certamente, il negoziato è uno degli elementi tradizionali, diciamo, che si associano con il diplomatico, però dalla tradizione sicuramente ha subito molte evoluzioni, anche nella parte di apprendimento, di tecniche, di conoscenza, no? E in questo senso viene la parola scienza, è diventata una vera e propria scienza.
Esattamente. Praticamente oggi il negoziato, si fa del negoziato quasi un metodo, diciamo, possiamo dire che in qualche modo si fa una dissezione oggi del negoziato, anche a livello diplomatico lo possiamo ripartire in tanti aspetti fondamentali, come ovviamente la parte iniziale del negoziato, la fase intermedia più legata a quella al processo, e la fase finale, che è quella che forse noi tutti conosciamo meglio, che è quella della tattica, quando effettivamente uno si trova tra virgolette al tavolo negoziale, anche se molto spesso non siamo effettivamente al tavolo. Il negoziato può assumere forme molto diverse, ma il negoziato oggi è visto sotto molti aspetti, e questo è uno, quello di dividere il negoziato sostanzialmente in uno di, come si dice in inglese, il setup, la fase intermedia di design del negoziato, e la fase finale della tattica del negoziato. E qui bisogna, quello che è fondamentale è quello di apprendere e perfezionare soft skills, che si acquisiscono studiando, ma soprattutto attraverso l'esperienza.
Sì, sicuramente approfondiremo buona parte degli elementi che hai già in qualche modo elencato, perché sono, ognuno di loro in realtà meriterebbe quasi una puntata. Però prima di fare questo e prima di ascoltare il nostro primo brano musicale, io vorrei che tu spiegassi perché tu sei qualificato per parlare di questo. A parte che tutti i diplomatici dovrebbero, con esperienza come tu hai, poi ci direi quale esperienza, sono più o meno qualificati, perché il negoziato comunque entra nel loro quotidiano. Ma tu perché sei particolarmente qualificato?
Direi che è un interesse, il mio è un interesse che nasce prima ancora della carriera diplomatica, quando sono entrato, insomma, nel 2001, un interesse proprio nel negoziato in generale, nel senso che oggi noi il negoziato non è solo un aspetto della diplomazia, ma il negoziato lo facciamo tutti quanti noi, il negoziato è un aspetto della vita quotidiana.
E questo di interesse di cui tu parli poi come si è unito alla tua carriera, diciamo?
Poi nel tempo, oltre all'approfondimento a livello accademico, perché ho studiato anche il negoziato soprattutto presso la John F. Kennedy School of Government di Harvard, e naturalmente i soft skills che ho acquisito li ho portati con me e li ho sviluppati anche a livello di carriera nelle sedi dove sono stato. E soprattutto quello che mi interessa è cercare di tirare fuori, ovviamente, dalle mie esperienze, analizzare quelli che sono state le mie esperienze negoziali, anche dei miei colleghi, perché una importante fase del negoziato è quella dell'apprendimento, dell'analisi, e quindi delle famose case study, studi caso e anche best practices che ovviamente vanno acquisite nel tempo, ed è anche importante in un'organizzazione come la nostra, che è la Farnesina, imparare da queste esperienze.
Bene,
multilaterali.
Sicuramente riprendiamo il discorso sui soft skills e poi passando al collegamento negoziato nel nostro prossimo momento di conversazione, ma prima lo interrompiamo perché come sempre abbiamo una selezione musicale che ha un titolo. Questo titolo di oggi potrebbe sembrare un po' così più criptico perché è Jazz Quotidiano, in realtà è una selezione di alcuni pezzi forse di autori o di compositori o di musicisti leggermente meno conosciuti ma sicuramente molto interessanti. Il primo è Bill Frisell, che già cominciamo a sentire in sottofondo, un grande chitarrista e compositore. Il pezzo che abbiamo scelto ha un titolo strano che si intitola Shenandoah, in realtà poi è For Johnny Smith, è tratto da un disco del 2009, The Best of Bill Frisell volume 1 Folk Songs. Bill Frisell. Di Bill Frisell, inconfondibile con questi suoi effetti, in questo pezzo tratto da un disco del 2009 abbastanza recente che si intitola Shenandoah for Jimmy Smith. E riprendiamo la nostra conversazione con Simone De Santi, che è il nostro ospite di oggi, con cui parliamo di negoziato, di arte negoziale, di scienza negoziale. Prima nel fare una piccola breve carrellata su elementi che sono legati appunto al negoziato, alla scienza negoziale, si è fatto un breve cenno ai soft skills. Ne abbiamo parlato anche un po' in passato, però secondo me è importante approfondire questo aspetto. Perché i soft skills sono importanti e come si relazionano col negoziato?
Sono importanti perché diventano, soprattutto in una fase di apprendimento nelle simulazioni, per chi si sta avvicinando al negoziato e chi impara il negoziato, aiutano a stabilire dei comportamenti che poi nel tempo diventano automatici con l'esperienza. Nel caso, per esempio, delle fasi iniziali di un negoziato, nel famoso setup, è importante per esempio la mappatura delle parti. Spesso succede che noi non pensiamo molto a questi aspetti. La sequenza...
Magari non la prepariamo.
Non la prepariamo. La sequenza è la differenza fra una posizione negoziale e gli interessi. Spesso si confondono, per esempio, questi due aspetti. Il famoso BATNA, che sarebbe la migliore alternativa alla conclusione di negoziato. Uno deve avere sempre in mente quelle che sono le alternative a una soluzione negoziale. In una fase intermedia, ovviamente, entrano in gioco considerazioni di processo, considerazioni anche la creatività, come definire un processo. E nella parte finale, quella che forse tutti noi conosciamo meglio del negoziato, quando siamo proprio nella fase finale del negoziato e della tattica, naturalmente entrano in gioco i rapporti interpersonali, la comunicazione verbale e non verbale e la narrativa, l'importanza della narrativa in un negoziato.
Senti, ma tutti questi elementi, no, che hanno variabile importanza, dipende poi dalle situazioni naturalmente, ma tutti si possono imparare, tutti devono essere naturali, tutti sono frutto del talento, oppure appunto qualcosa si può anche in qualche modo apprendere, a patto che poi si abbia già, si può partire da zero, per esempio, se uno non ha capacità di relazionarsi bene con gli altri, ha ancora speranza oppure può negoziare forse?
Senz'altro si può partire da zero, perché alla fine sono delle tecniche che si possono acquisire, uno impara nel tempo, però certo noi incominciamo spesso con i più giovani, i diplomatici, appunto attraverso le simulazioni che servono proprio a questo. È chiaro che con il tempo l'esperienza e quello che è l'esperienza negoziale sul campo è essenziale, quindi bisogna avere, ovviamente c'è chi inizia con un po' più di avvantaggiato insomma rispetto ad altri, ma, però si possono acquisire.
Ma se qualche giovane volesse diciamo cominciare a prepararsi senza necessariamente seguire un corso ancora, anzi noi chiaramente invitiamo tutti, se hanno la possibilità e l'occasione di seguire dei corsi specifici, ma su che cosa dovrebbe un po' concentrarsi su se stesso per migliorare i propri soft skills, pensando a attività negoziali che potrà svolgere in futuro?
Naturalmente, a parte i corsi, c'è molta letteratura, c'è molto si scrive sul negoziato, ci sono dei testi ormai fondamentali, e quindi questo è importante. Ma soprattutto è importante rendersi conto di tutte le situazioni negoziali in cui uno si trova, che non è solo sul piano lavorativo. Io, per esempio, adesso scherzando, ho tre bambini a casa ed è sempre un negoziato con i miei figli su qualsiasi cosa.
In realtà ci si trova in situazioni negoziali ben più spesso di quanto noi possiamo ragionevolmente o razionalmente
bisogna
immaginare.
Avere esattamente, bisogna avere la percezione ovviamente della situazione. Questa è forse la cosa più importante che ovviamente si insegna attraverso i soft skills: avere la percezione del contesto in cui uno si trova. E che non è necessariamente il negoziato, non bisogna vedere il negoziato come qualcosa che succede in una sala riunioni, a un tavolo, è veramente qualcosa che ha a che fare
con quello che si acquisisce con questa, diciamo, consapevolezza può poi essere utile nel caso in cui lo si debba fare professionalmente.
Esattamente. Poi professionalmente anche nei corsi che facciamo per i più giovani si studiano anche dei casi di negoziato concreto, di attività svolte dalla diplomazia italiana, internazionale, dove si può naturalmente in un contesto diplomatico analizzare punto per punto un negoziato dall'inizio alla fine.
Senti, prima parlavi di narrativa, no? Perché che non è una cosa che viene necessariamente associata al negoziato, non immediatamente. Perché è così importante? Perché lo è ancora di più oggi?
Perché dalla narrativa oggi l'analisi del negoziato ha acquisito molte delle risultanze della psicologia e anche soprattutto delle scienze comportamentali, dove si studia la narrativa e gli effetti che la narrativa possono avere addirittura sul comportamento delle persone. E soprattutto negli ultimi 10 anni l'analisi del negoziato ha tratto molto da queste discipline, e quindi cito un esempio soprattutto per gli studenti della LUIS, che sicuramente la studieranno: la teoria, la prospect theory, la teoria del, credo che in italiano si traduca la teoria del prospetto, dove appunto il modo in cui viene posto un problema, viene narrato un problema, un progetto, ha degli effetti, può avere degli effetti diversi in termini di risultato.
Quindi saper raccontare anche è molto importante, anche in un contesto negoziale.
Saper raccontare la propria posizione, il proprio interesse in modo funzionale alla propria attività di negoziale.
Senti, riprenderemo sulla parte simulazioni, mi pare di capire che è un elemento importante proprio per cercare di migliorare da giovani. O anche più avanti, insomma, le proprie capacità negoziali. Adesso però ci sentiamo un altro pezzo molto interessante, molto particolare, in cui si incontrano un bassista italiano, Pippo Matino, di Napoli, e un grandissimo batterista, Billy Cobham, batterista americano di nascita panamense, che eseguono un pezzo strafamoso di Billy Cobham, che si intitola Stratus, e questo è Stratus Drum and Bass Live in Naples, tratto da un disco che si intitola Third di Pippo Matino, ed è un disco abbastanza recente, del 2008. Stratus Drum, Pippo Matino, Billy Cobham. Questo bellissimo Stratus Drum and Bass Live in Naples, Pippo Matino, Billy Cobham. È un peccato sfumarlo, ma dobbiamo andare avanti con la trasmissione, soprattutto parlare del negoziato e di altri aspetti con Simone De Santi, che ci aiuta un po' a esplorare questo campo. Abbiamo parlato di soft skills, abbiamo parlato di tanti aspetti della narrativa, di quanto questa sia importante sviluppare. Adesso parliamo di un elemento concreto, pratico, che abbiamo accennato prima, che è importante per, diciamo, migliorare, per apprendere meglio. che è la simulazione. È vero che la simulazione poi si usa in tantissime altre anche occasioni, però nel negoziato questa può essere veramente un elemento molto importante. Perché?
Guarda, la filosofia di fondo, e vi cito un proverbio cinese, ce l'ho in inglese, ma credo che questo sia proprio, spiega l'essenza di quello che è la simulazione. Tell me and I may forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand. Quindi coinvolgimi e imparerò.
Quindi la simulazione come elemento di coinvolgimento diretto delle singole persone.
Esattamente.
Quindi si buttano in mezzo a un negoziato.
Esattamente. E oggi ne abbiamo tantissime di simulazioni. Quello che è interessante e ricevere il feedback soprattutto dai giovani diplomatici che affrontano questi corsi.
Senti, ma come si organizza una simulazione? Perché non è proprio una cosa banale.
È una simulazione, innanzitutto richiede una preparazione, quindi ci sono dei ruoli, può essere, i negoziati sono vari, però ci sono dei ruoli ben definiti, confidenziali, quindi ciascuno ha un periodo di preparazione, ci sono delle regole ben precise. E quindi segue esattamente quello che sono le regole, gli allievi devono seguire esattamente le regole, è un pacchetto intero.
Senti, ma quanto si avvicina una buona simulazione? Andiamo per scontato che sia ben preparata, come tu dicevi. Quanto si avvicina una buona simulazione ad una reale situazione di negoziato?
Io direi che oggi si avvicinano molto, sono talmente sofisticati questi modi, si avvicinano molto, tanto che spesso quando riceviamo dei feedback dagli stessi, diciamo, studenti, non vedono, quando chiediamo se vedono questo come un gioco, come qualcosa di vero che ha un effetto anche sui rapporti interpersonali, la maggior parte di loro ci dicono che effettivamente non è stato un gioco questo, non è stata solo una simulazione.
Io credo che una raccomandazione importante da fare anche ai giovani che ci ascoltano, ma che penso tu farai anche in occasione delle simulazioni fatte con professionisti già, è quella del lasciarsi totalmente coinvolgere, altrimenti non è utile né per gli altri né per se stessi. Quindi va oltre il fare l'attore, no? È
esatto.
Proprio essere parte di una situazione.
Beh, infatti questo poi lo vediamo anche dal loro feedback finale. Io mi dicono spesso che, insomma, sono veramente stupiti dal livello di preparazione che ci vuole per avere successo in un negoziato, dall'importanza anche della comunicazione. Ecco, un esempio, molti sono stupiti dal fatto anche della comunicazione non verbale, quanto è importante la comunicazione non verbale. E ci sono delle simulazioni che facciamo dove addirittura non possono comunicare verbalmente fra di loro, si rendono conto dell'importanza di tanti aspetti che sono alla base, che uno si deve rendere conto in un negoziato. La reputazione, anche la reputazione, e avere fiducia, maggiore fiducia nella controparte, o comunque quel giusto rapporto fra fiducia e sfiducia a volte che ci vuole nel negoziato.
Quindi nelle simulazioni comunque c'è anche una dislocazione logistica, non è che si fa in un'aula.
No, assolutamente no, e delle volte questo è spesso questo fa parte della simulazione, e gli stessi allievi coinvolti devono saper sfruttare questo, devono saper sfruttare il contesto. Quindi si cerca di dare, a seconda dei negoziati, più libertà o meno libertà nella scelta della sede stessa del negoziato, proprio in modo che si rendano conto dell'importanza del contesto.
Perché poi nella realtà il negoziato non si svolge solo nell'aula negoziale, nella sala, ma spesso si svolge in tantissime altre, come dal corridoio ai contatti diretti telefonici, ai contatti indiretti tramite terze parti. Quindi anche questo viene ricreato in simulazione.
Abbiamo anche delle simulazioni attraverso l'email, attraverso il telefono, e soprattutto anche teniamo conto dell'elemento culturale. Per esempio, faccio un esempio delle simulazioni dove abbiamo delle delegazioni cinesi o asiatiche che hanno tradizionalmente, lo sappiamo anche in diplomazia, hanno comportamenti, hanno tecniche negoziali diverse. Sono elementi culturali che hanno a che fare anche con la gerarchia delle delegazioni. Per esempio è noto, soprattutto negoziando in Cina, che la gerarchia del negoziatore è molto diversa dalla nostra. La nostra è molto più formale a volte. Quella cinese, per esempio, spesso e volentieri si negozia al di fuori della sala stessa del negoziato. Quindi questi elementi culturali vengono in qualche modo anche ripresi nelle simulazioni. Quello era un esempio.
Questi elementi che tu hai di nuovo brevemente ripercorso ci fanno capire perché all'inizio della trasmissione, quando tu hai brevemente ripercorso appunto le capacità che vanno acquisite, poi hai fatto una lunga lista. In realtà nell'atto del negoziare ci sono dentro tantissime situazioni, emozioni, capacità che hanno un ruolo poi in quello che è il risultato finale che si potrà ottenere e che quindi vanno in qualche modo così prese le misure, vanno un po' masterizzati nel senso inglese, nel senso che va conosciuta come utilizzarle, non è così facile.
Senz'altro, e soprattutto la parte di negoziato che noi conosciamo e che immaginiamo anche quando sentiamo appunto parlare di negoziato, che è quella al tavolo, è veramente la parte finale, e il negoziato avviene molto molto prima, e quello che si insegna appunto nella scienza del negoziato è proprio come prepararsi prima ancora di giungere a quella fase dove il negoziato è essenzialmente già concluso.
Bene, ti ringrazio intanto di tutte queste indicazioni. Adesso facciamo un'altra pausa, poi avremo una piacevole conversazione che faremo insieme con un altro collega. Non riveliamo di che cosa parleremo, ma invece approfittiamo per sentire un altro pezzo musicale, che è un pezzo di un trombettista molto bravo, Roy Hargrove, e il pezzo si intitola Strasbourg Saint-Denis. Ed era la tromba di Roy Hargrove, inconfondibile, bellissima, questa grande scoperta di Wynton Marsalis. Questo è un disco abbastanza recente e il pezzo, ve lo ripeto, è Strasbourg Saint-Denis, il disco è Ear Food e lui era Roy Hargrove. Come vi avevo detto, qui in studio ho Simone De Santi, ma oggi abbiamo anche un altro ospite, che abbiamo invitato per parlare di un suo libro che è appena uscito. Libro che ha sicuramente un certo interesse e attualità. Il libro si intitola L'America allo specchio, non vi leggo il sottotitolo perché ne parleremo dopo, e l'autore è Luca Gori, un diplomatico anche lui che abbiamo al telefono. Ciao Luca.
Ciao Stefano, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Bene, parlavamo di questo libro che è appena uscito per Aracne Editrice,
sì,
che si intitola L'America allo specchio. Però ha un lungo sottotitolo, perché l'America allo specchio potrebbe significare tante cose in realtà. E il sottotitolo invece è molto significativo per capire qual è il focus interessantissimo del tuo saggio.
Sì, è un libro che si focalizza sulla strategia asiatica di Obama, sul famoso pivot to Asia. Quindi è un libro che a partire da un'analisi sulla strategia asiatica di Obama si interroga però sulla cultura della politica estera di Obama, sull'idea che Obama aveva e credo tuttora abbia dell'America nel mondo. Io credo che questa idea la si possa cogliere proprio analizzando la sua strategia asiatica.
Senti, ma tu perché ti sei messo a scrivere un libro del genere? Forse dobbiamo raccontare ai nostri, perché non è scontato che uno possa approfondire e conoscere in maniera così puntuale questo aspetto della politica americana.
Ma io ho passato 4 anni a Washington lavorando all'ambasciata d'Italia, dove svolgevo le funzioni di capo dell'ufficio stampa e rapporti con il Congresso. Washington è una città straordinaria per chi ama approfondire i temi di politica estera, perché io credo, nonostante le narrative, diciamo, sul declino americano, Washington rimane la città dove nasce l'agenda internazionale e dove nasce il dibattito di politica estera a livello globale. Quindi avere la fortuna e il privilegio di vivere 4 anni a Washington, io sono rientrato nel settembre scorso, mi ha dato l'occasione, insomma, per approfondire la politica estera americana. E poi, mi piace, insomma, sfruttare sempre l'occasione anche di vivere e lavorare all'estero per poi portarmi via un pezzetto del paese dove sono stato.
Beh sì, anche tu hai girato anche altre parti, come per esempio Mosca, forse questo lo dobbiamo dire, visto che no, hai visto un po' quelli che in passato erano i due grandi contendenti, le due grandi potenze, quindi
sì,
Sicuramente anche questo è di grande interesse e un vantaggio un po' per dare delle interpretazioni. Senti, hai detto che sei stato 4 anni,
sì.
Com'è cambiata questa politica, soprattutto nei confronti degli altri? Si è cambiata in questi 4 anni? Tu hai visto dei mutamenti?
Ma diciamo, Obama ha varato questa politica di re-engagement, di nuovo impegno americano in Asia, dando molta enfasi a quello che stava facendo, sia nel 2009 quando è arrivato alla Casa Bianca che nel 2011 quando questa politica è stata ulteriormente rafforzata. Io nel libro indico sostanzialmente 6 ragioni per cui Obama è così interessato all'Asia. C'era una ragione politica legata al fatto che Bush prima di lui si era occupato più di Afghanistan e Iraq che di Asia, e quindi c'era un vuoto politico da riempire. C'era una ragione strategica legata alla Cina. Gli Stati Uniti dovevano capire come rapportarsi all'ascesa cinese. C'era una ragione economica, perché l'Asia era e tuttora è uno dei motori della crescita economica internazionale. C'era una motivazione, biografica, perché Obama è nato alle Hawaii, ha vissuto abbastanza durante la giovinezza in Indonesia e quindi conosce quel mondo. C'era una ragione
un po' più vicino a quel mondo, certamente.
Esatto. E c'era una ragione globale, nel senso che Obama, appena arrivato alla Casa Bianca, ha cercato di dare più spazio ai paesi emergenti anche nella definizione dell'ordine internazionale. Non a caso, come vi ricorderete, ha sempre dato più importanza al G20 che al G8. E c'era poi, per chiudere, una ragione psicologica, cioè Obama voleva chiudere e tuttora vorrebbe chiudere la stagione delle guerre post 11 settembre e voleva riindirizzare, diciamo, il paese verso un orizzonte diverso, verso una nuova fase politica, e il futuro per gli Stati Uniti, lo ha detto Obama stesso in un discorso importantissimo a Canberra, è in Asia e nel Pacifico.
Senti, ma tu nel sottotitolo appunto parli di miti e realtà. Quali sono i miti? Questo forse che ultimo che hai detto rimane un mito oppure no?
Ma io parlo di miti e realtà perché intorno al pivot to Asia degli Stati Uniti si è sviluppato un dibattito pubblico molto articolato, molto ampio, che ha coinvolto università, centri di ricerca, giornali, media di vario genere, e diciamo è stato un dibattito che spesso è stato influenzato anche da dei cliché. E io ho cercato, diciamo, in questo approfondimento di mettere un po' alla prova tutta una serie di cliché che si erano cristallizzati sulla politica asiatica di Obama, ma che secondo me non riflettevano in realtà le cose per quello che erano. Ne cito uno, ad esempio, si dice che il pivot to Asia sia una manovra americana di contenimento militare della Cina. Io credo invece che il pivot to Asia non sia nato per contenere la Cina, sia nato per le ragioni che ho detto in precedenza. Ovviamente è una manovra anche di controassicurazione nei confronti di un paese come appunto la Cina, che sta crescendo in maniera esponenziale e che sta cercando di affermare il proprio ruolo regionale in maniera molto più assertiva che negli anni passati.
Senti, ti ringrazio moltissimo Luca per tutte queste interessanti indicazioni. Io ripeto qual è il tuo libro per tutti gli ascoltatori, e io penso che sia una lettura che può dare molti spunti di interesse non solo per chi è specificamente segue la politica asiatica degli Stati Uniti, ma anche per avere uno squarcio importante sugli Stati Uniti nel loro complesso. In questo senso penso che il titolo da te scelto, L'America allo specchio, sia molto significativo. Ricordo che il titolo è L'America allo specchio, è un libro pubblicato da Aracne Editrice, che l'autore è Luca Gori, che troverete in tutte le librerie o anche nelle librerie online. Ti ringrazio moltissimo, quello che ti posso chiedere è se ci sono altri studi in preparazione, visto che anche in passato hai scritto degli interessantissimi libri. Io non l'ho ricordato, ma l'avrei dovuto fare.
No, diciamo per ora sto coltivando un pochino la circolazione, diciamo, di questo, e diciamo mi piace comunque, e sicuramente continuerò ad approfondire la politica estera americana, perché credo che si stia vivendo una fase di ridefinizione dei contenuti della leadership americana, per cui è una fase interessante da seguire. Grazie molte, buona serata.
Grazie Luca, buona serata anche a te.
Ciao.
Bene, riprendiamo con la nostra selezione musicale, un pezzo che riconoscerete sin dalle prime battute, Maniac, l'esecutore Jacob Carlson, da un disco che si intitola The Big Picture. Maniac. Thank you. anziani avranno riconosciuto Maniac. Maniac era una canzone di un film molto famoso dell'inizio degli anni Ottanta, che era Flashdance, era la canzone chiave, e vedete come è stata rifatta in modo jazzato da questo pianista svedese che è Jakob Karlsson. Molti sicuramente riconosceranno il riff, ma magari senza sapere esattamente da dove proviene. Adesso avete svelato l'arcano su questa canzone molto famosa di Michael Sembello del 1983. Bene, riprendiamo invece la nostra chiacchierata con Simone De Santi sull'arte negoziale, sulla scienza del negoziato. Abbiamo fatto una carrellata molto ampia sui vari aspetti dell'apprendimento del negoziato. Io vorrei adesso focalizzare su un paio di elementi, anche se so che questo è una scelta non obiettiva, magari non esaustiva, però visto il tempo che abbiamo forse ci focalizziamo su un paio di aspetti meno evidenti, perché uno il negoziato pensa sempre a chi sa ben parlare, no? Chi sa vendere qualcosa, chi sa imporre il proprio punto di vista, quindi lo si lega molto all'aspetto vocale, ma in realtà, come diciamo prima, c'è anche tutto un aspetto non vocale, un aspetto legato più alla comunicazione non verbale che è altrettanto importante.
Assolutamente sì, e devo dire molte delle ricerche in questo senso vengono dallo studio delle campagne elettorali. E infatti lo studio delle campagne elettorali, che poi insomma sono aspetti che poi sono in qualche modo entrati anche nell'analisi del negoziato. Una delle simulazioni più note, delle prime simulazioni che faccio anche con i nostri allievi, che si chiama oil pricing, è quella di due nazioni che definiscono un prezzo, come l'OPEC, no? Che definiscono un prezzo di un barile, un prezzo di petrolio, solo che non possono parlare, possono solo scambiarsi a diversi turni un bigliettino con un prezzo, ed è un po' anche un gioco di game theory in un certo senso, perché a seconda dei diversi prezzi che stabiliscono c'è un profitto. Adesso se questa simulazione così uno si prepara semplicemente come un gioco, rischia di diventare un gioco a somma zero, e quello che tutti notano in questa simulazione molto spesso è l'importanza non solo di quello che si scrive sul prezzo, ma di tutte le fasi comunicazione non verbale che avvengono fra un gruppo e l'altro, che può essere dalla prima impressione, la scelta della persona che scambia questo bigliettino. Adesso io non posso entrare nei dettagli perché queste simulazioni vengono poi in qualche modo riproposte, però ecco, e il feedback che riceviamo è appunto veramente quanto si può negoziare anche se non si parla, quindi semplicemente con uno scambio di un bigliettino con un prezzo
e soprattutto anche quanto si può rischiare con una comunicazione non verbale in contrasto con quella verbale di non ottenere i risultati che si vogliono ottenere.
Esattamente. E poi c'è all'altro estremo, per fare un altro esempio, all'altro estremo un'altra, abbiamo molte simulazioni dove mettiamo in evidenza l'importanza dell'ascolto, dell'active listening.
Anche questo è un elemento non immediatamente percepito da chi ha nell'immaginario collettivo, no? Quello di sapere anche stare in silenzio.
Esattamente, l'ascolto è fondamentale per capire gli interessi della controparte, non solo la posizione, ma l'interesse. Una tecnica molto importante in questo è quello di proporre molte alternative in un negoziato. Per esempio c'è una simulazione che a me piace molto, che è legata alla definizione di un progetto di cooperazione allo sviluppo, dove le parti devono definire delle attività, e ogni attività ovviamente ha un budget, insieme hanno ovviamente obiettivi diversi. Quello che si insegna tramite questo negoziato è quello di saper fare delle domande, e soprattutto saper cogliere dalle risposte attraverso l'ascolto quelli che sono gli interessi, e questo lo si fa soprattutto formulando domande aperte e proponendo anche dei pacchetti di alternative, in modo che dalla risposta stessa della controparte si può cercare di capire e avere un'idea anche delle priorità di interesse dell'interlocutore. E l'ascolto, l'active listening, è un aspetto fondamentale.
Sì, perché poi non bisogna confondere naturalmente l'ascolto con un modo per lasciar sfogare l'altro. Non è questo il punto, no? Active ha un significato, ascolto attivo ha un significato di saper ben percepire anche le sfumature, anche i legami che magari non sono così evidenti in quello che viene dagli altri detto.
E l'ascolto stesso poi aiuta chi ascolta a formulare meglio quella che è la propria, quelli che sono i propri interessi e posizioni. Non significa ascoltare in senso passivo, ma significa cogliere per poi dare la possibilità alla controparte di conoscere, capire meglio quello che, quella che è la posizione, quella che è la posizione che uno sostiene.
Io penso che adesso ascoltiamo un brevissimo pezzo per poi chiudere insieme, perché abbiamo qualche cosa in cui alcune indicazioni di nostri ascoltatori in cui vorrei che Simone mi aiutasse, ma il tempo come al solito corre veloce. E quindi adesso passiamo al prossimo ultimo pezzo, anche questo famosissimo, questo chiaramente è un rifacimento, una cover, Human Nature, ma è una versione fatta da un grande artista, pianista, compositore, anche presentatore radiofonico e DJ molto importante, si chiama Bob Baldwin, Human Nature. era Bob Baldwin, voi potrete riconoscere le atmosfere che riesce a creare pur utilizzando un pezzo strafamoso come Human Nature. Non a caso questo era un disco dedicato da Bob Baldwin a Michael Jackson, si intitolava Never Can Say Goodbye, a tribute to Michael Jackson, disco del 2008. Bene, ritorniamo con Simone Santi, che io ringrazio moltissimo naturalmente, per quest'ultima parte. Come avevo detto, sempre con piacere che cerchiamo di rispondere ad alcuni dei nostri ascoltatori che ci scrivono. Vi ricordo che ci potete scrivere a diplomaziaedintorni@gmail.com e ci potete riascoltare su diplomaziaedintorni.wordpress.com. Bene, uno dei nostri ascoltatori, Giorgio Maria Cavalieri, ci ha scritto un po' di tempo fa segnalandoci un interessante articolo sul Financial Times sulle doti dei diplomatici, anzi lo ringrazio molto per questo, io non mi era sfuggito questo articolo di Robert Cooper, e ci fa una domanda a cui in parte abbiamo risposto anche in altre occasioni, perché è qualcosa che io in genere chiedo ai miei ospiti. E ne approfitto anche con Simone, naturalmente, in questo caso. Quali sono, secondo te, le doti, senza voler essere esaustivi, che maggiormente dovrebbe avere un diplomatico o anche chi aspira a fare il diplomatico, ma sicuramente un diplomatico che già è in professione?
Certamente, può sembrare ovvio, ma certamente bisogna avere una grande sensibilità culturale e interculturale. Questo è assolutamente fondamentale. Soprattutto... Poi questo è quello che facciamo già ovviamente in diplomazia, ma l'apprendimento della lingua e la preparazione, anche le lingue più complicate, questo fa una differenza immensa nei rapporti con l'interlocutore. E quindi, come fanno molti nostri colleghi, investono tantissimo tempo nella preparazione linguistica. Altro aspetto che deriva un po' da quello che abbiamo detto dell'active listening, ma in generale non solo per i diplomati, ma in qualsiasi situazione, è mettersi un po' nei panni dell'altro. Non significa accettare passivamente una posizione dell'altro, ma capire le ragioni dietro una posizione, perché molto spesso si va in quello che si dice emotional escalation, una specie di spirale emotiva nel negoziato, proprio perché non si riescono a capire le motivazioni dietro, e questa è in realtà l'essenza del negoziato in un certo senso. E sono le doti che uno deve avere, quindi saper fare le domande giuste proprio per scavare dietro alle posizioni e non subire le posizioni, o comunque non interpretare certe posizioni negoziali come qualcosa di che possono in qualche modo essere conflittuali.
Potremmo dire che è importante possedere anche quella intelligenza che viene definita intelligenza emotiva.
Mi hai rubato le parole, esattamente.
Tu mi hai portato verso questa indicazione. Quindi può essere un elemento di grande aiuto, una dote che può sicuramente servire in tante situazioni, anche in quelle negoziali.
Certamente. E torniamo al tema iniziale, che si impara studiando la scienza del negoziato e attraverso le tecniche del negoziato. Però poi conta molto anche l'esperienza e ovviamente l'esperienza che uno si costruisce nel campo. Quindi questi due aspetti vanno insieme, non si possono slegare.
Quindi, fermo restando, e lo abbiamo detto lungo tutta la puntata, l'importanza della preparazione prima, per esempio, di entrare in carriera, ma anche in carriera, che noi curiamo molto sotto vari aspetti. Poi c'è anche la carriera vissuta, che se ben impostata può man mano arricchire non solo la personalità, ma anche la capacità professionale di ogni diplomatico. Probabilmente questo vale anche in tanti altri mestieri, ma visto che in quello del diplomatico c'è molto fattore, certe volte difficile da descrivere in maniera corretta, molto legato all'emotivo, molto legato alla capacità interpersonale, beh, insomma, lo spessore che si guadagna col tempo può essere importante.
È fondamentale, tanto che oltre alle simulazioni cerchiamo ovviamente di acquisire queste esperienze da diplomatici che hanno vissuto importanti negoziati multilaterali o bilaterali, e far tesoro di queste esperienze in case study specifici che riguardano ovviamente il negoziato dell'Italia, ma anche di altri paesi europei, multilaterali, Nazioni Unite, che sono fondamentali nell'apprendimento.
Bene, io ringrazio moltissimo Simone De Santi per questa bellissima puntata dedicata al negoziato, ma visto sotto aspetti particolari, che, no, sia come arte ma anche come scienza, come avevamo detto nel titolo iniziale. Io, a me non rimane altro che salutare tutti gli ascoltatori, ormai l'ora è venuta, volentieri passiamo alla prossima trasmissione. Io sono Stefano Baldi, vi saluto da Diplomazia Dintorni e vi do appuntamento a martedì prossimo. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.